Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zvami Sombor Pletersik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, e aqui é Maria Nimo de Sao, do Festival de Berlim.
Angela Cerbi por Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, buon giovedì 14 maggio, iniziamo il nostro appuntamento con The Soup of the Day, l'appuntamento quotidiano su Fred Film Radio insieme a Chiara Nicoletti. Buongiorno.
Buongiorno.
Angela Prudenzi, buongiorno.
Ci sono anch'io, ciao.
E Federico Spoletti, buongiorno, ci sono anch'io. distribuiti tra Londra e Roma per tenervi compagnia per un'ora circa su e informarvi un po', speriamo anche un po' di svagarvi un po' su quello che sta succedendo in questi giorni nel mondo che di solito frequentiamo, dei festival del cinema e del cinema indipendente, delle piattaforme e così via. Come ogni giorno cominciamo con i compleanni e oggi è il compleanno di una grandissima che speriamo di vedere assolutamente a Venezia i primi di settembre, vero Angela, vero Chiara?
Sì, speriamo di vederla, insomma, questa è una speranza grossa,
è una speranza.
Intanto facciamo gli auguri, dai, Kate Blanchett, facciamo gli auguri, che mi sembra già una bella cosa per lei.
E sì, poi, diciamo che l'abbiamo detto perché comunque è stata invitata ad essere alla mostra
di giuria.
Presidente di giuria.
Giuria.
Poi sì, ovviamente non sappiamo cosa succederà, però noi speriamo di vederla. È il compleanno di questa meravigliosa Kate Blanchett che ha fatto
che proprio a Venezia è esplosa come attrice, l'abbiamo scoperta nel 1998 nel ruolo di Elisabetta I d'Inghilterra in Elizabeth. È arrivata così, questa bellezza, sembrava scesa da un altro pianeta nonostante i costumi d'epoca. Straordinaria. Ecco, quando una diva buca lo schermo e tu la vedi per la prima volta, già sai che farà strada, che è una grandissima. Non si è smentita negli anni.
No, ma voi sempre, in qualsiasi film, in qualsiasi interpretazione, è meravigliosa.
Il canale 5, se non mi sbaglio, sta mandando tutta la saga del Signore degli Anelli e quindi mi sono ricordata, perché delle volte uno lo dimentica, che lei era la splendida Galadriel nell'appunto le trilogie Signore degli Anelli e Hobbit. Quindi proprio le ha fatte tutte, ne ha fatti tutti i tipi, sempre credibilissima e affascinante.
Ma compreso buttarsi in operazioni come il film Manifesto, che è più vicino alla videoarte che al cinema, cioè lei è una che non dice di no a niente, è sempre sorprendente.
Che era quello su che parla
è il film in cui lei interpreta tante persone diverse, tante, e sono sia uomini che donne.
Era Venezia.
Non era Venezia, Manifesto.
Forse no. Tu ricordi I'm Not There.
Mi sono confuso qui, con I'm Not There, è vero, esatto.
Sì, in cui lei interpreta Bob Dylan.
Sì. Mi confondevo con quello, hai ragione.
Appunto, per dire quanto è eclettica, quante cose può fare.
Beh, è così eclettica che ha vinto, ha avuto anche l'ordine delle arti e delle lettere da parte del governo francese, insomma, un riconoscimento che viene dato veramente ai grandi della cultura.
E che sta facendo anche una pubblicità, no? Io la vedo sempre in TV, credo, non so se fa la pubblicità di Armani o di un profumo.
Armani. La veste. E non parliamo poi degli abiti adesso, una parentesi. Che dici, Chiara? Parentesi abiti, è una delle attrici meglio vestite che esistano, è sempre bellissima, porta gli abiti in una maniera impareggiabile, insomma, grande, bella, di classe, sorridente.
Io volevo copiare il look anche nei film, perché sarà che è lei che appunto favorisce questo, però c'è più di un film dove vorrei veramente prendere e fare il total look.
Ma scusate, anche nel film di Todd Haynes, come si chiamava? Carol, dove c'è una ricostruzione, no, dei minimi particolari del periodo, no? Anche lì era vestita meravigliosamente.
Sì, poi lo stesso Ocean's, quello 8, quello, la versione delle labbra al femminile, lei aveva un look con queste giacche, i gioielli, no vabbè, era veramente, ancora ci penso.
Sì, poi ha una caratteristica che sta benissimo sia in abiti contemporanei che in abiti d'epoca, e non è una cosa in costume, non è una cosa scontata per un attore, perché ci sono attori che sono risibili quando tu li vedi con un abito dell'Ottocento, no? Lei è perfetta sempre.
Per cui tanti 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 auguri a Cate Blanchett, speriamo di vederla di persona presto. È anche il compleanno di Tim Roth oggi.
Adesso abbiamo speso così tante parole per Kate che per gli altri
non abbiamo più tempo,
ci rimane tempo,
ma qualcosina riusciamo a dire, dai. Cosa diciamo
su Tim Roth? Inglese. Federico, aspetta a te, potresti anche cantargli un buon compleanno in inglese.
No, per adesso non vogliamo perdere tutti gli ascoltatori in un colpo, ecco.
Allora, intanto lui è uno dei due attori di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, di Tom Stoppard. Era nelle Iene
me lo ricordo, che era nelle Iene,
esatto. In quel bellissimo film di James Gray che si chiamava Little Odessa, te lo ricordate? Poi anche in bellissimo, anche in Four Rooms, film firmato a più mani, anche lì, anche
faceva
da Tarantino,
il concierge,
esatto, bellissimo, che arrivava con la sua con l'abito da concierge, fantastico. Poi tutti dicono I Love You di Woody Allen, talmente, anche lui è un attore poliedrico, quindi da e dove cominciare e dove finire.
Esatto, e la serie TV di cui parlavo era Lie to Me, che ancora la si può vedere, voglio dire, tra Sky e vari, credo, o comunque si può recuperare, che era molto interessante quando uscì, perché in realtà lui faceva era a capo di questa agenzia specializzata nel leggere e la comunicazione non verbale.
Sì, quindi la prossemica, come si dice.
Loro potevano sapere e capire se qualcuno stava mentendo o no, da quello Lie to Me, no? Mentimi.
Che bello, mi piacerebbe sapere.
Sì, comunque
un
per ricordarvi, il film che ha firmato come regista era The War Zone, un film drammatico passato qualche anno fa alla Kenzen.
Ancora parecchi anni fa, credo fosse il 2000, tipo, sì, allora.
99, guarda. Okay. Quindi sì.
Di registi e di registe.
Parliamo di una regista, perché è anche il compleanno di Sofia Coppola.
E qui, Chiara, è il tuo terreno.
È il mio terreno. Sì, è una regista figlia d'arte, non me lo devo manco dire perché, che ha convinto, devo dire, diciamolo, poi può piacere o non piacere, però è riuscita a convincere tutti ad un certo punto. Quindi se non vi è piaciuto il suo primo film, che è Il Giardino delle Vergini Suicide, sicuramente il secondo l'avete amato, perché Lost in Translation è tra i migliori film del ventennio, degli anni 2000. Io credo di sì, almeno per me è così, se non fosse per Bill Murray e perché ha lanciato definitivamente Scarlett Johansson, che abbiamo amato tutti, mentre guarda in solitaria i grattacieli di Tokyo. Lei è sempre un po' autobiografica quando scrive i film, si è cimentata anche in film in costume, Marie Antoinette, con Kirsten Dunst, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Poi c'è stato Somewhere, che ha vinto a Venezia, era l'anno in cui il presidente giuria era...
Beh, certo, era l'ex fidanzato, dai.
Esatto, tutto torna, sì, si vociferava, però io ero tra quelli a cui era piaciuto anche Somewhere.
Ma non lo sapevo.
E anche Bling Ring, a proposito di Cannes, film visto a Cannes. E poi un altro film, l'ultimo che abbiamo visto credo a Cannes, che era L'Inganno, l'avevamo anche menzionato a proposito di Kirsten Dunst qualche giorno fa, che era un remake, quindi fa parte anche della nostra prossima rubrica Fred Remake, e credo che lì si sia ripresa un po' di consensi persi along the way da Somewhere in poi, e credo che sia comunque, rimanga per ora, un'ottima regista, una bella rappresentante delle registe donne.
Oggi è anche il compleanno invece di Robert Zemeckis, che è un po' che non vediamo, no? Però ha fatto, cioè non sentiamo, però quanti film di grandissimo successo ha fatto Robert Zemeckis, no? Ritorno al futuro, chi è anche stato Roger Rabbit, La morte ti fa bella, tutti i film, un successo di box office pazzesco, Forrest Gump.
Sì, tanti. E anche cose più strane come The Walk, per esempio, no? Che qualche anno fa abbiamo visto anche, oltre che a Toronto, anche a Roma. Sì, una signor regista, anche un grande sceneggiatore, oltre che produttore, insomma, uno dei grandi nati negli anni 70, insomma, insieme a Spielberg, no? Una covata non malefica, ma decisamente benefica per noi.
E vorrei concludere ricordando il compleanno di un regista che non ha problemi economici come tanti, ma questo sicuramente un po' meno degli altri ancora, ovvero George Lucas, che sappiamo
altro
tutti.
Della covata.
Infatti.
Sì, ne abbiamo parlato il 4 maggio, che c'era lo Star infatti. Wars Day, che dire se non che ha creato un mondo. Non bisogna dire altro, no?
No. No,
se non lo conoscete, ecco.
Ma chi non lo conosce, George Lucas?
Ma chi lo sa, potrebbe essere, io non mi stupirei più di niente, però appunto noi siamo qui anche a ricordarvi che dovete conoscere George Lucas e fategli buon compleanno.
Ecco, direi che chiudiamo qua il primo spazio di questa giornata, ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo fra poco parlando di alcuni festival del cinema, in particolare di un festival che ha annunciato le nuove date che doveva tenersi in questo periodo, in aprile credo, fine marzo, aprile, ha annunciato le nuove date a settembre. C'è un festival del cinema italiano che ha annunciato qualche giorno fa un'ipotesi di nuove date dal 19 al 26 settembre, sembra che si terrà il B-Fest di Bari, il festival diretto da Felice Laudadio.
Diciamo che sembra, come hai detto tu, perché il comunicato dà le nuove date ma non dà la certezza, no? Lascia un margine a vediamo quali saranno gli sviluppi futuri, perché ritorniamo sempre lì, ancora non conosciamo i protocolli, per cui non sappiamo come potremo ritornare in sala, le distanze, le entrate, le uscite, le sanificazioni, insomma tutti i problemi di cui parliamo in questi giorni. Però noi possiamo solo dire che speriamo che il 19 settembre cominci il B-Fest, perché sarebbe il segnale che tutto il cinema sta riprendendo a vivere, tutto il comparto cinema.
Il festival, ecco, originariamente avrebbe dovuto tenersi fra il 21 e il 28 marzo, avrebbe dovuto avere un programma di ben 200 film e una retrospettiva dedicata a Mario Monicelli a 10 anni dalla sua scomparsa. Già sono state annunciate tutta una serie di premi a personalità del mondo del cinema italiano che saranno premiati se il festival si terrà. Speriamo bene, noi dal 19 settembre, se si potrà, ci saremo.
E siamo arrivati a una rubrica che abbiamo iniziato 2 settimane fa, parlo di Mom Plus Mom ed ho con me la mia partner in crime, Giulia Bianconi.
Buongiorno a tutti.
E quindi le mamme si riuniscono nuovamente per dare qualche consiglio su cosa far vedere ai bambini, agli adolescenti. Ricordiamo che collaboriamo con Alice nella città, con cui abbiamo pensato innanzitutto di iniziare da un vecchio e un nuovo. E per vecchio parliamo di Oslo e di Azur e Asmar.
Questo è un film che aveva proprio partecipato ad Alice nella città nel 2006, prima era stato alla Kenzender, realizzatore a Cannes, ed è appunto un film del disegnatore francese Oslo, conosciuto per Kirikou e la strega Carabà, ed è un film attualissimo, anche questo, un po' come La gabbiana del gatto, di cui avevamo parlato 2 settimane fa, perché è un film che parla di fratellanza, di questi due bambini che crescono insieme come due fratelli, ma in realtà non sono fratelli di sangue, perché uno è il figlio di un ricco nobile e l'altro è il figlio della nutrice di questo bambino. Crescono insieme, poi questo nobile allontana la nutrice con il figlio dalla loro casa, e poi questi due bambini si ritroveranno adulti e riscopriranno la fratellanza, la forza dello stare insieme. Ed è un film che mescola lingue e culture diverse, diverse, quindi ecco perché è attuale, perché il bambino biondo con gli occhi azzurri e invece l'altro è un bambino moro, arabo, appunto si ritroveranno da grandi e insieme dovranno superare queste barriere per riuscire a liberare una fata, e questa fata era veniva raccontata, era all'interno di fiabe raccontate dalla nutrice quando erano piccoli questi due bambini. Questo è un film diciamo adatto forse ai 6 anni in su.
Queste sono le età in cui si incominciano a capire certe cose, quindi dai 6 anni in su è un po' più facile cogliere tutti, esatto, i messaggi, a parte l'avventura dei due.
Esatto, sì, ha delle tematiche comunque che hanno bisogno di una certa comprensione.
È distribuito da Lucky Red, ma si può trovare adesso online su YouTube e iTunes, oppure comprate il DVD. Ed è questo uno dei film d'animazione che appunto vanno bene a un pubblico dai 6 anni in su, però in fondo ecco sono di quelli che si vedono ben volentieri anche da adulti, come un film nuovo è arrivato finalmente anche su Disney Plus, perché è un film Disney Pixar. Parliamo di Toy Story 4, la quarta avventura di questi giocattoli tanto fedeli ai propri bambini.
Eh sì, ma e oltretutto questo è un film che appassionerà tanto gli adulti, perché ha una serie di riferimenti cinematografici che i bambini probabilmente non coglieranno così tanto. E quindi ecco perché è bello poi vedere insieme film d'animazione come questi, perché poi sono sempre rivolti non solo ai piccoli, ma anche noi cresciutelli.
Ecco. Eh sì, perché Pixar ha questa caratteristica, ricordiamolo, ecco, specialmente per i genitori in ascolto. Ecco, Disney va bene anche per i piccolissimi, spesso Disney Pixar può essere visto dai piccolissimi, ma è comprensibile, ha un sottomessaggio anche per gli adulti e come noi. In questo caso, esatto. Toy Story 4 è arrivato in un momento particolare, innanzitutto perché la voce storica di uno dei personaggi principali, che era Woody, era data in italiano da Fabrizio Frizzi, e ovviamente purtroppo è stato sostituito in Toy Story 4, e quindi questa è stata già la nota strana, tra virgolette, stonata di questo lancio. Quindi è stato un po' difficile per chi si era abituato negli anni ad ascoltare Woody adattarsi a una nuova voce, però è stata anche l'occasione invece per un ritorno al doppiaggio, un doppiaggio insolito, quello di Luca Laurenti nei panni di questo giocattolo non giocattolo, un nuovo personaggio che è Forky, una forchetta di plastica divenuta giocattolo grazie alla creatività della bambina che lo crea appunto all'asilo, una giornata di solitudine all'asilo, la bambina è Bonnie, che appunto gli mette gli occhi e lo anima.
Esatto, solo che lui ricordiamolo, si vuole sempre autobuttare nel cestino della
perché
plastica.
Lui ama la spazzatura, ama la spazzatura.
Esatto, ama la differenziata.
Ama la differenziata. E come sempre nel caso di Disney ci sono sempre appunto dei messaggi, in questo caso anche quello ecologico. E è sempre un bel vedere. C'è chi ha criticato il quarto film, perché Toy Story 3 era stato un momento ricco in termini creativi appunto della saga di Toy Story. Io devo dire invece mi sono divertita anche con Toy Story 4, lo sto rivedendo adesso su Disney Plus, e c'è anche un ritorno, quello di Bo Peep, che era la protagonista femminile insieme a Jessie. Mi è sempre molto piacevole stare in compagnia dei giocattoli di Toy Story e apprendere qualche lezione anche sulla libertà.
È vero, è vero.
E invece per i più cresciuti o per gli adolescenti, per quelli che non hanno mai abbandonato l'adolescenza, arriva un'altra, una serie cara anche ad Alice nella città, perché era stata presentata nella sua forma originaria, quella norvegese. Parliamo di Scam Italia, in questo caso, che arriva finalmente alla sua quarta stagione, che era stata un po' tra virgolette osteggiata, perché si era arrivati alla terza. Poi c'era stato, diciamo, un problema produttivo, dopo si era stata sospesa appunto la produzione. Invece poi si è imbarcata Netflix ad accompagnare Cross Productions e Team Vision, ed ecco che arriviamo alla quarta stagione molto importante, perché mette come protagonista una ragazza italiana ma musulmana, e quindi affronta delle tematiche stranamente in questo momento molto calde nella cronaca di questi giorni.
È vero, perché appunto con la liberazione di Silvia Romano, insomma, sono state affrontate tutta una serie, e le polemiche che ci sono state dietro questa liberazione, esce proprio in questo momento questa serie, quindi proprio in un momento di grande attualità. È una serie che fa riflettere questa stagione sicuramente su quanto sia difficile ancora oggi nel 2020 essere una giovane donna musulmana in Italia. Se si può parlare, se appunto le difficoltà ci sono ancora, come abbiamo visto nell'integrazione, anche se Sana nella serie ha il suo gruppo di amiche che la sostengono e quant'altro, però è vero anche che vive un certo conflitto interiore, perché lei è una musulmana che crede nella sua fede fortemente, e va avanti con i suoi principi, però chiaramente si trova anche a dover vivere delle sue difficoltà interiori. La serie è interessante appunto sotto tanti punti di vista. Noi continuiamo a parlare di queste serie giovanili che ci fanno sentire un sacco vecchie, lo possiamo dire, non lo so, perché l'ultima volta avevamo parlato di Summertime, niente, ci piace tornare indietro negli anni, basta.
Summertime, che aveva in comune con Scam uno dei protagonisti, che è Ludovico, il biondissimo, ecco, e dagli occhi blu, Ludovico Tersigni, che è, ecco, lo scamarcio delle nuove generazioni, e da vedere appunto per i ragazzi, per chi ha figli adolescenti e anche per le cresciute, perché ho capito che ci sono dei temi universali che caratterizzano tutte le adolescenze, da cui non ne usciremo mai.
È così, e chissà che questo scam non possa poi arrivare anche a una quinta stagione. Questo ancora non si sa, perché il format originale si chiude in quattro,
sì,
stagioni,
esatto.
Ma chissà, visto che è tanto seguita e amata qui in Italia, magari grazie anche a Netflix, al supporto, magari si possa andare avanti. Quello lo scopriremo più là, vedremo.
E quindi recuperate Scam, che trovate interamente su Netflix, e dal 15 maggio nella sua quarta e forse ultima stagione. Le Mom Plus Mom vi salutano, voi fateci sapere se avete qualche consiglio da darci, su cosa consigliarvi. No, Giulia, siamo sempre pronte ad accogliere consigli.
Consigliateci, che noi vi consigliamo, capito?
Aiutateci ad aiutarci,
ad aiutarvi. Esatto. Maguire,
e questo è Jerry Maguire, ecco. Grazie Giulio Banconi, e torniamo.
Grazie Chiara.
Torniamo fra pochissimo su The Soup of the Day, fra Film Radio. E a The Soup of the Day è arrivato il momento della bionda con la rossa, perché è tornato Angelo Acerbi. Ciao Angelo.
Buongiorno dalla rossa.
Tornato perché è il momento. Bene, dai, resistiamo in fase 2. Tu?
Guarda, idem, posso dire solo questo.
Resistiamo in fase 2 ed è il momento della tua area di expertise, una delle tue aree di eccellenza, che è quella LGBTQ+. E oggi di cosa ci parli?
Allora, oggi vi parlo di un nostro amico, mio e tuo, che amiamo, sì, entrambi, che abbiamo anche intervistato a Berlino. Berlino qualche anno fa insieme, coppia. Andrew Haig, regista, e in questo caso di due cose, un film e una serie TV, che sono state entrambe molto molto importanti per la comunicazione del mondo LGBT al mondo non LGBT e per, anche per una qualità artistica non indifferente di entrambi i prodotti. Cominciamo dal film che si chiama Weekend, che è un film che hai visto anche tu, che abbiamo tutti amato.
Amatissimo,
perché
sì.
È di una bellezza imbarazzante. Praticamente è la storia di un incontro tra Russell e Glenn. I due si incontrano in un gay club e trascorrono la notte insieme. Poi Glenn chiede a Russell di raccontare il registratore dove tiene una sorta di archivio di tutti gli incontri sessuali che vorrebbe trasformare in un progetto artistico. Così i due cominciano a conoscersi e restano insieme tutto il weekend, alla fine del quale però si devono separare forzatamente perché uno sta lasciando l'Inghilterra. Lui, Haig, riesce a raccontare questa storia d'amore nella sua completezza, concentrandolo in un arco di tempo molto breve, però senza fare troppi tagli, senza sacrificare nessuna dinamica psicologica. C'è tutto, c'è il colpo di fulmine, la passione, il timore dell'assenza, il timore del distacco. Devo dire che ha avuto una capacità di cast incredibile, perché i due attori che sono Tom Cullen e l'altro adesso mi sfugge purtroppo il nome, sono veramente molto credibili e hanno una chimica, soprattutto sì. Anche nelle parti più sexy, che è veramente impressionante, soprattutto perché il film è molto molto credibile, ha una grandissima credibilità dal punto di vista sia di loro che della storia.
La particolarità che io ho apprezzato da appunto ricettore pubblico non LGBT che si affaccia a quella realtà è stato proprio la normalità e la naturalezza. Spesso sì, sì. Lo diciamo con le grandi storie d'amore, ma è un film molto intimo in cui ci si può rivedere. Ecco, cioè, certo, sono due uomini. Detto questo, si può andare facilmente oltre.
Sì, sì, si passa decisamente subito oltre al fatto al genere dei due partecipanti, esatto. Della storia. Peraltro il film è complesso, ma è raccontato con grande semplicità, no? grande semplicità di forma e anche con una specie di quasi naturalismo cinematografico, che però non ci sono tempi morti, non ci sono cadute di tono o cadute di attenzione. Il film tiene e devo dire che poi tu credo che mi darai ragione che tutte queste caratteristiche si rivedranno poi anche nel film successivo suo, perché 45 anni aveva la stessa qualità. La storia era completamente diversa ovviamente, però diciamo che la qualità narrativa era sempre quella, era sempre.
E i suoi sono anche film che io adoro particolarmente, molto parlati, nel senso che nessun dialogo è lasciato al caso, non ci sono dialoghi scontati, ecco,
no, esatto,
frasi
esatto,
scontate,
esatto.
Cose, tutto molto particolare.
È tutto molto,
molto
necessario, tutto quello che esatto. Viene detto e visto è molto necessario alla storia, non è mai ridondante lui. Non è né mai minimalista né altrettanto ridondante, riesce sempre ad avere un equilibrio affascinante, devo dire.
Ed ecco quindi un assist sulla serie TV.
E la serie TV,
Andrew Haig, è così anche nelle serie?
È assolutamente sì. Questa serie TV, secondo me, per me, che di serie TV tematiche LGBT ne ho viste tante, è quella che mi è rimasta più nel cuore, da cui non riesco a staccarmi e che devo ciclicamente rivedere. Anche ce ne sono altre che riguardo, però questa la riguardo proprio con un trasporto emotivo maggiore. La serie si chiama Looking, è una serie che è stata prodotta dalla HBO, che è andata in onda tra il 2014 e il 2016, diretta da Andrew Haig, scritta anche da Andrew Haig, e che ha tre protagonisti principali, è la storia di tre amici che sono Jonathan Groff, Frankie J. Alvarez e Murray Bartlett, amico mio peraltro, ma adesso questo non vuol dire, ma lo dico perché mi sento che lo devo dire.
Perché sei un'autorità nel mondo, l'abbiamo detto quindi.
E poi con altri due ruoli diciamo secondari interpretati da Russell Tovey e Raul Castillo. La serie segue l'esperienza di tre amici apertamente gay a San Francisco che vivono e amano, litigano e crescono come esseri umani nell'arco della loro amicizia in questa città fantastica. La bellezza di questa serie, a parte fruibilità, perché sono tutti episodi da 30 minuti e qui torna il discorso che facevamo prima, l'essenzialità. In 30 minuti ogni episodio lui ci racconta un pezzo della storia, un pezzo della vita di questi tre ragazzi. Noi li conosciamo benissimo e non c'è bisogno di più tempo, nel senso è tutto sufficiente, non ci sono sfronzoli. E poi è anche questo uno spettacolo, è una serie con una grandissima qualità universale, no? Sia per i temi che anche per il modo, che per i rapporti umani. Nel senso, questi tre amici, a prescindere che vivano a San Francisco e che sono tutti e tre omosessuali, si parlano, sacrificano parte della loro vita, sacrificano parte della libertà, sono eccitati quando cercano l'amore, cercano un compagno o non cercano un compagno, hanno velleità, voglie, speranze, sogni che devono costruire e che cercano di tenere in piedi all'interno del loro rapporto. Poi per chi ha vissuto a San Francisco, è andato spesso a San Francisco e la conosce un po' bene, viene resa, a parte geograficamente, ecco, urbanisticamente, ma viene resa proprio come sensazione, come atmosfera, come feeling, come mood della città in un modo talmente perfetto che ti viene la malinconia che vorresti partire subito il giorno dopo. Adesso puoi partire in questo periodo un po' difficile.
Ecco, ma quindi diciamo che come consiglio ultimo a chiusura rubrica direi di guardare Weekend, che si può trovare, almeno io ho controllato sulla piattaforma CG Entertainment, non so se ne avevi trovate altre.
No,
per Looking
no.
In realtà dovrete un attimo,
per Looking si trova su svariati siti di streaming, tipo su altadefinizione.it o su altri siti di streaming che hanno serie TV. Ricordate che Looking, anche dopo le due stagioni, la terza stagione non è più stata fatta, ma è stato fatto un film di chiusura, Looking the Movie, che chiude praticamente tutta la storia, tutti i brandelli di storie che erano rimasti aperti nelle prime due serie, quindi sono tre cose da vedere praticamente.
Prima di lasciarti sognare il tuo viaggio a San Francisco, c'è un'ultima cosa che ci volevi dire?
Sì, volevo ricordare a tutti questo, che domenica il 17 di maggio è la giornata mondiale contro la omo-bitransfobia. Ci saranno, ovviamente non ci sono celebrazioni fisiche per ovvi motivi nel mondo, però ci saranno tantissime celebrazioni online su siti sia italiani che europei che americani, le associazioni, festival di cinema, ci saranno incontri, ci saranno proiezioni speciali, quindi andate a cercare sul web le celebrazioni per il 17 maggio e potrete anche voi partecipare, almeno con lo spirito, a questa giornata molto importante.
Perfetto, allora grazie alla Rossa Angela Cerbi per questa nuova puntata di Fred LGBT Looking Weekend, e noi torniamo fra pochissimo su The Soup of the Day.
E come sempre arriva puntuale la nostra annunciatrice Angela Prudenzi, che ci informa su cosa sia meglio vedere e su come orientarsi sul panorama e l'offerta televisiva di questa sera.
Ecco, allora, non so se il titolo che vi sto per suggerire servirà proprio ad orientarvi, è una sfida e poi vi dirò perché ho deciso di sfidare la sorte. Il film è L'incredibile storia di Winter, il delfino, parte seconda, e è su Premium Emotion alle ore 19:22, mi raccomando. Film con Morgan Freeman e la bellissima Ashley Judd. Perché lo voglio segnalare? È un capolavoro? Non lo dico, non uscirà dalla mia bocca, ma io in questo momento, credo come molti di voi, mi ritrovo a vedere con grande gioia, proprio col cuore aperto, tutte le immagini degli animali che si stanno riprendendo le acque, si stanno riprendendo le città, gli spazi che abbiamo loro negato. E siccome qua si parla di non di manipolazioni, ma insomma si parla di sorti di delfini, animale che a me sta particolarmente a cuore, allora ho detto, insomma, una favola ci sta bene, no? Torniamo a rispettare anche noi di Soup Top the Day il mondo animale. Molto più serio l'altro titolo, Rai Movie, ore 21:10, Molly's Game. esordio alla regia di Aaron Sorkin, che è il grandissimo sceneggiatore di serie come The West Wing e Newsroom, e anche successivamente di film come The Social Network e Steve Jobs. È un film che racconta una storia molto nelle corde di Aaron Sorkin, perché è la storia di una, come possiamo dire, una arrampicatrice e anche un po' truffatrice, che trova il modo di fare soldi mettendosi al servizio di persone con tantissimo denaro, anche attori famosi, e crea per loro un casino segreto. Insomma, vanno da lei per giocare a carte in maniera illecita. Si dice che tra le celebrità che frequentavano le sue sale ci fossero anche supernomi come Leonardo DiCaprio, mm-hmm, Ben Affleck, Toby Maguire. Insomma, diciamo che la nostra Molly ne ha viste molte.
La protagonista è Jessica Chastain, no?
Ma perché io mi scordo sempre gli attori?
Non lo so, forse non ti sta simpatica la Jessica Chastain.
No, invece no.
Anche che ha anche un marito italiano, peraltro, no?
Sì. Ma chissà. Eppure mi piacciono gli attori.
Mi ha fatto venire Molly's Game, mi ha fatto venire nostalgia per un altro festival ancora, dove io ho visto Molly's Game, che è Zurigo. Cioè, avere nostalgia per il festival di Zurigo, con tutto il rispetto, è strano, perché è abbastanza austero. Però invece anche il Zurich Film Festival mi manca, grazie a Angela e Molly's Game.
Chissà cosa succederà del festival di Zurigo, perché non è uscito nessun comunicato, niente. Dovrebbe essere, di solito inizia verso fine settembre, no?
Beh, poi il festival che traghetta per primo i film d'oltreoceano, no? Verso l'Europa.
Sì.
Si vedono molti film grossi.
Devo dire che loro sono molto ordinati come festival, nel senso che sono sicura che se poi, ecco, le norme di sicurezza trovano una loro quadra all'interno di un evento cinematografico, loro sicuramente sono in grado di applicarle al meglio.
È un festival,
secondo me, si potrebbe fare,
che si distingue anche perché è uno dei pochi festival del cinema in Europa che sono interamente finanziati da denaro privato e dagli sponsor, e non riceve nessun tipo di finanziamento pubblico, che è, insomma, anomalo. Vabbè che è la Svizzera, per cui la Svizzera è già anomala di per sé, ma insomma si era molto parlato di questa cosa, no? Poi era nato, è un festival nato un po' per fare un pochino di concorrenza a Locarno, e in pochi anni è diventato veramente un festival molto conosciuto, che deve in parte la sua fortuna a Polanski. Non so se vi ricordate anni fa che Polanski avrebbe dovuto andare a ritirare un premio alla carriera, e poi invece sembrava che
si fu costretto a rimanere nello chalet chiuso.
Infatti, quindi c'è stato tutto. E chi non conosceva o non aveva mai sentito nominare il Festival di Zurigo, che allora era veramente in una delle sue prime edizioni, ha avuto immediatamente cognizione del fatto che esisteva, e loro lo dicono sempre, gli organizzatori, che insomma Polanski è stata la loro fortuna, perché quella notizia aveva avuto una risonanza tale che tutti avevano saputo dell'esistenza del Festival di Zurigo. Va bene,
invece lo sanno grazie a Fred.
Esatto. Perché gliel'abbiamo ricordato. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco. Ebbene, siamo arrivati al termine anche della nostra puntata di oggi. Io, come sempre, ringrazio Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti.
Ma grazie a te, Federico.
Grazie. Grazie a voi, è una gioia lavorare con voi ogni mattina, iniziare la giornata con due persone così, così qualificate e validissime, come dico sempre.
Ti sei dimenticato la S, validissime.
Validissime. Chiara, ci sei?
Ci sono. Mi sento validissimissima, quindi stavo contemplando il mio valore.
Certo, va bene. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi questa mattina, ai nostri validissimi anche loro collaboratori, come Federica Scarpa, che si occupa dei social media. Grazie alle gemelle podcast Chiara Pazzelli e Martina Tonarelli, e grazie a Davide De Benedetti e a tutti coloro che si occupano della parte tecnica, e insomma a tutti coloro che stanno dietro questa macchina Fred, che è più complessa di quanto sembri. Noi ritorniamo domani, sempre a partire dalle 10, per il nostro The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio, in italiano alle 10, alle 12, alle 16, alle 22 e, quando volete, anche on demand su varie piattaforme, oltre che sul sito fred.fm. Vi ricordo che Fred è una radio che trasmette in 23 lingue dai festival del cinema, quando ci sono. Adesso non ci sono, ma noi comunque ci siamo. Quindi se avete nostalgia dei festival, www.fred.fm, scegliete la vostra lingua e noi in qualche modo vi teniamo compagnia. Grazie, a domani.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Ahlan bikum fi Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.